ora in onda è Giorno Fatto.
È Giorno Fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori e benvenuti a questa puntata di Il Giorno Fatto del 23 marzo 2020. È lunedì, andiamo ad iniziare la nostra giornata, come sempre comunque con positività, e vediamo quali sono i titoli delle prime pagine di Rovigo e dintorni. Apriamo con il Gazzettino. 9 contagi, il virus non si ferma. Tra i casi registrati vi sono alcuni operatori sanitari che operano fuori provincia e persone venute da viaggi. Per quanto si evidenzi che non vi sono focolai, l'appello dei vertici dell'ULS 5 Polesana è di continuare a rispettare i divieti. Vediamo sempre sul Gazzettino, tra l'altro, un richiamo ad un servizio interessante: aperitivi e pizze in video alzate. Infatti, anche al tempo del coronavirus, le amicizie possono continuare a funzionare anche attraverso internet. Passiamo alla Voce di Rovigo. In trincea fino a maggio, virgolettato appunto, lo spiegano poi anche sempre nel sottotitolo, il governatore Zaia appunto parla ai veneti con il cuore in mano e aggiunge: sarà dura ma ce la faremo. Il Resto del Carlino, in conclusione: epidemia, contagiati i medici. Sale il numero dei ricoverati, tra i 9 casi ci sono dottori ed infermieri. Le vittime finora sono 2. La fotonotizia invece è una ragazza su un balcone di casa con la bandiera dell'Italia sulle spalle e il titolo è "Non dobbiamo avere paura". È un editoriale dove si parla appunto dell'importanza di avere coraggio in questa difficile situazione. Entriamo nella prima parte del nostro programma, gentili radioascoltatori. Io vi ringrazio per essere all'ascolto, ringrazio soprattutto Nazareno per l'assistenza tecnica nel mandare in onda questo programma con l'utilizzo di internet, perché come ormai sto facendo questa è la mia seconda settimana, sto facendo la conduzione direttamente da casa mia e nel rispetto dell'ordinanza per limitare gli spostamenti e soprattutto anche perché è importante mantenere le distanze e in questo caso, dato che comunque è possibile condurre un programma grazie alle tecnologie offerte da internet, abbiamo pensato giustamente di dare un esempio in questa maniera. Nella prima parte andiamo a vedere un po' qual è il bollettino della situazione. Lo facciamo con il Gazzettino, pagina 2, 9 nuovi casi, migliora un paziente. Il direttore dell'azienda sanitaria sottolinea come la provincia sia ancora la meno colpita, ma bisogna osservare le restrizioni perché rimanga tale. Il virus avanza ancora a Fradice Po, scrive il Gazzettino attraverso la penna di Francesco Campi. I nuovi contagi emersi ieri sono 9 e il totale arriva a 79, un numero alto per il Polesine, basso se paragonato a quello di altre province, anche vicine. Passi avanti di un nemico invisibile e ancora sconosciuto che progredisce insieme a timori e domande irrisolte. Si cerca comunque di guardare quella parte del bicchiere non del tutto vuota, come il fatto che insieme ai nuovi casi, fra i quali uno grave, trasferito nel reparto di terapia intensiva del San Luca, lab provinciale per il Covid-19, c'è anche il netto miglioramento di un paziente che era proprio in terapia intensiva a 300 e che è stato staccato dai respiratori, e altri 2 ricoverati che sembrano in via di guarigione. Il Veneto, spiega il direttore generale dell'URSS 5 Antonio Compostella, ha un andamento che non è quello della Lombardia, partito un po' di giorni prima nell'esplosione, ma se mettessimo le curve a confronto facendo le partite insieme, l'andamento veneto è un po' più dolce, un termine poco scientifico ma che rende l'idea. Il dato di fatto è che l'infezione non accenna a fermarsi, la speranza è che la curva si addolcisca e si stabilizzi per poi iniziare la discesa. Anche la curva polesana dei contagi dal 22 febbraio ad oggi ha un andamento simile a quello del Veneto, ma nel nostro caso ancora più dolce. E restiamo sempre la provincia con il minor numero di casi della regione. I nuovi casi relativi ai tamponi eseguiti da venerdì sono 9. I numeri di questi sono stati altalenanti anche per motivi tecnici. Negli ultimi giorni si è avuta un'impennata di casi di positività perché siamo ancora nella fase di quanto seminato dal virus prima delle disposizioni del 9 marzo sullo stare in casa. Il criterio territoriale ormai conta poco perché il virus è dappertutto. Ed è questo il motivo per cui, ripeto, fino alla noia, che è importante evitare i contatti non strettamente necessari, perché sono quelli che oggi portano a nuovi casi di positività. Così appunto parla, con anche termini piuttosto anche schietti e duri, il direttore Antonio Compostella. Andiamo anche a vedere però quali sono questi nuovi casi. Dei 9 nuovi pazienti, 4 erano già stati ricoverati fra venerdì e ieri. Uno di questi, l'anziano che proprio ieri è stato trasferito dalla terapia intensiva di Rovigo, era comunque nella stanza di isolamento per evitare rischi con altri pazienti, precisa Compostella, a quella di 300. Gli altri 3 invece, fra i quali un medico in pensione che ha lavorato fino a poco fa proprio all'ospedale di Rovigo, si trovano nel reparto di malattie infettive, dove erano stati ricoverati per la presenza di sintomatologia sospetta. Gli altri 2, fra l'altro, entrambi uomini, avevano fatto un viaggio all'estero, in zone esotiche. Dopo il rientro, il 20, hanno manifestato sintomi e sono arrivati, secondo tutte le procedure, al ricovero e all'esecuzione del tampone, con il responso di positività arrivato ieri. Gli altri 5 casi, invece, sono tutti in isolamento domiciliare e fra questi, ben 3 sono operatori sanitari, 2 medici che lavorano all'ospedale di Legnago e che hanno eseguito lì il tampone, una di 20 e una di 21. Pur lavorando fuori provincia, entrambe vivono qui, in un comune altopolesano e uno in medio polesile. Così come è domiciliata a Rovigo un'infermiera che lavora a Trento, tutte e 3 erano già in isolamento. Sono la conferma, rimarca il direttore generale di RUS 5, di come il personale sanitario sia tutto in prima linea, anche se tecnicamente la prima linea, quella che deve impedire l'invasione degli ospedali, è il servizio di igiene e sanità pubblica, che lavora alacremente per ricreare tutte le linee dei contatti. Gli altri casi sono entrambi 2 bassopolesani, uno asintomatico rientrato da un viaggio e uno con lievi sintomi, entrambi in isolamento domiciliare. A fronte di un quadro a tinte fosche, la buona notizia del paziente è estubato. Non significa che verrà dimesso, spiega Compostella, ma non ha più bisogno del ventilatore meccanico e questo è l'aspetto positivo. E quindi abbiamo visto anche qual è stato il quadro all'interno di quest'ultima domenica che abbiamo affrontato tutti quanti nelle proprie case. Ieri anche Rovigo proprio si presentava deserta, desolata, come non si era mai vista prima, anche se per anni e anni abbiamo scherzato sul fatto che Rovigo sia una città vuota. Forse questo ci aiuterà in futuro a renderci conto che Rovigo forse non è una città proprio così particolare e da renderla vuota e inappetibile di fronte a noi, ma anche magari ai turisti. Allora, sono le 8:11 minuti e 25 secondi, andiamo a ascoltare il primo brano della nostra puntata a Gentili Radioascoltatori con Jovanotti, Mi fido di te.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere gonfiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupo in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
Ed eccoci di nuovo in onda, amici di RVD, bentornati all'ascolto di Il Giorno Fatto di lunedì 23 marzo. Sono le 8:15 minuti, entriamo nella seconda parte del nostro programma. Abbiamo ascoltato Mi fido di te di Jovanotti, il titolo potrebbe anche essere una sorta di virgolettato anche degli insegnanti di scuola di questo periodo, rivolto ai propri studenti, dal momento che sono a casa ormai da più di un mese, probabilmente anche a fatica rientreranno a scuola per terminare l'anno scolastico. La situazione è costantemente in evoluzione e si saprà probabilmente o nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni cosa deciderà di fare il ministro dell'istruzione a riguardo. La cosa però interessante appunto è che ci si dovrebbe fidare da parte degli insegnanti con gli alunni sul fatto magari che la scuola non devono più frequentarla, ma che a casa devono proseguire i propri studi. Lo vediamo dal Carlino questo argomento. Compiti a casa, suona la campanella sul web, una task force di insegnanti a lavoro nella rete, e la dirigente Maria Elisabetta Vigna spiega: far sentire la nostra vicinanza agli alunni. Andiamo a vedere questa interessante intervista del Resto del Carlino alla dirigente scolastica. Sono le 9 di sera e suona la chiamata sul computer. Sullo schermo appaiono i volti degli insegnanti della scuola media Venezia che si confrontano via Skype, coordinati dalla referente di plesso professoressa Giorgia Biso. Il tempo dei saluti dalle case diventa l'ultimo avamposto della scuola, qualche insegnante che appare con la figlioletta in braccio per un rapido ciao ciao e si comincia. La task force dei docenti del comprensivo Rovigo 2, guidato da Maria Elisabetta Vigna, è pronta a confrontarsi e a dettare le linee per programmare compiti a casa per gli alunni, in questo momento una benedizione per vincere la noia tra le quattro mura domestiche, e per spiegare come funziona il registro elettronico e le altre piattaforme web che consentono di andare avanti nonostante l'incubo del coronavirus. L'importante è tenere sempre e comunque un rapporto con i nostri ragazzi, dice la dirigente scolastica Vigna. Il comprensivo ha diversi istituti della scuola d'infanzia alle medie. Come procedete? È la domanda dell'intervistatore a Maria Elisabetta Vigna. Per i più piccoli, risponde, stiamo inserendo del materiale sul sito dell'istituto, anche favole e illustrazioni, un modo per tenere i bambini impegnati, per far loro capire che la scuola continua. Per la primaria e la scuola media invece il supporto fondamentale è il registro elettronico. L'obiettivo principale non è quello di dare i compiti ai ragazzi, ma quello di tenere in piedi un contatto. Un aspetto da non sottovalutare è poi quello rappresentato dagli alunni che sono in difficoltà magari per una particolare situazione o per la mancanza delle dotazioni che servono per prendere parte alla didattica. computer per fare le lezioni da casa. Qual è la situazione? Stiamo cercando di dare gli strumenti per seguire la didattica a tutti gli alunni, spiega Maria Elisabetta Vigna. Non è un'impresa facile, speriamo che vengano stanziati i fondi che sono stati annunciati. C'è una buona risposta da parte degli alunni e delle famiglie. Non dobbiamo comunque dimenticare il quadro nel quale si svolge questo inedito lavoro di formazione. Tradotto, giusto dare i compiti, ma bisogna anche stare attenti a non sovraccaricare i ragazzi, soprattutto in quelle situazioni nelle quali magari i genitori devono usare i computer proprio per lavorare. La scuola vuota, il silenzio nelle aule e nei corridoi, è una riflessione dell'intervistatore, e la risposta infatti è anche sulla stessa linea di pensiero. Sono andato in ufficio l'altra mattina e ogni due giorni alla settimana c'è una persona che segue le attività di segreteria. Dobbiamo proprio in questo momento garantire la nostra presenza, far sentire che ci siamo e che andiamo avanti a fianco degli alunni e delle famiglie, insieme ai professori che stanno dimostrando una grande responsabilità ed un attaccamento al proprio ruolo. E quindi abbiamo visto come appunto sia importante che gli studenti, non potendo andare a scuola, che forse da un grande sogno si sta dimostrando, cioè si sta trasformando in un grande incubo, magari anche per gli studenti, anche quelli che non amano così tanto stare seduti al banco ad ascoltare gli insegnanti, è comunque importante rimanere sempre aggiornati sul programma didattico e cercare quindi di mantenere in allenamento il comprendonio. Allora, sempre nella seconda parte andiamo a affrontare invece un altro argomento di pubblica utilità, potremmo anche dire, che riguarda le pensioni, dato che è già stato annunciato dall'INPS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, per evitare affollamenti alle sedi delle Poste, le pensioni saranno pagate a scaglioni a partire già dai prossimi giorni. Lo leggiamo dal Resto del Carlino: pensioni, pagamenti a marzo, ecco come ritirare i soldi. Modalità di pagamento delle pensioni di aprile. Il sindacato della funzione pubblica e dei pensionati della CISL Padova e Rovigo informa che su disposizioni del governo per affrontare l'emergenza determinata dal coronavirus, per garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti, le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per quelli che sono i titolari di libretti postali. Chi invece può evitare di ritirare la pensione in contanti dovrà presentarsi all'ufficio postale rispettando una turnazione alfabetica dal 26 marzo al 1 di aprile. Analogamente avverrà per la mensilità di maggio, che verrà distribuita dal 27 al 30 aprile, e per quella di giugno, in distribuzione dal 26 al 30 di maggio. Maggiori informazioni sono presenti proprio sul sito della CISL e anche dell'INPS. Ore 8, 21 e 20 secondi, andiamo ad ascoltarci il secondo brano con Brian e Thomas Owens, A Change Is Gonna Come. I was born by the river in a little tent. Like the river I've been running, running ever since. It's been a long, long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm a to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. Then I go to my brother. Ooh.
change gonna come. No, yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Said, I know that a change is gonna come one day. I know a change gonna come.
Ed eccoci di nuovo in onda, amici di RVD, bentornati all'ascolto di Giorno Fatto. Stiamo entrando nella terza ed ultima parte del nostro programma di oggi, lunedì 23 marzo. E andiamo a vedere un po' anche l'aspetto quello più interessante anche di tutta questa situazione. Cerchiamo anche di vedere i risvolti, che è difficile dire siano positivi, ma che sicuramente danno degli spunti interessanti anche su quelle innovazioni che riguardano per esempio le amicizie. Lo facciamo dal Gazzettino con un articolo che mi piace poter dire in questo caso di avere scritto, perché l'ho provato io in prima persona: aperitivi e serate tra gli amici con gli appuntamenti su video chat. E ho voluto raccontare sul Gazzettino di oggi l'esperienza che ho avuto proprio con i miei amici durante l'ultimo weekend. Sir Francis Bacon, il celebre filosofo inglese del 1600, disse che l'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. In un momento storico in cui un virus semina il panico e costringe la gente a rimanere a casa, l'amicizia sembra essere l'unico rimedio in grado di aiutare le persone ad affrontare un periodo così difficile. Il sabato è per antonomasia la giornata in cui ci si rilassa, si esce e si incontrano i sodali compagni di risate e divertimento. Per questo, nei giorni scorsi, in molti devono essersi interrogati su come poter rispettare le rigorose e inflessibili regole dettate dal governo, ma potersi comunque godere una serata normale. La soluzione è arrivata via internet con l'aperitivo virtuale. Nei weekend, dopo la stretta di vite causata dal coronavirus, tanti gruppi di amici si sono organizzati per vincere la noia e la solitudine con una festa in casa, ognuno nella propria, con un appuntamento in video chat. È stata un'esperienza bellissima perché siamo rimasti chiusi in casa, ma insieme ai nostri migliori amici, racconta Alessandra, rodigina trapiantata a Padova per motivi di lavoro, che insieme al proprio compagno Mattia ha provato questo tipo di interazione in remoto per rimanere in contatto con gli amici come lei, chiusi tra le mura domestiche per limitare i contagi. Abbiamo voluto dimenticare per un paio di ore quello che sta succedendo là fuori, semplicemente facendo quello che facciamo già durante tutti gli altri weekend passati insieme. C'è chi si è bevuto una birretta, chi un aperitivo, chi un calice di prosecco, e abbiamo riso insieme per goderci la nostra bella amicizia. Ci siamo trovati per l'aperitivo intorno alle 19 e poi, essendo chiusi in casa, ci siamo fatti da mangiare e abbiamo continuato a farci compagnia anche mentre eravamo impegnati i fornelli, ha spiegato Giulia, 25 anni di Ceregnano, una delle partecipanti alla festa virtuale di Alessandra. Ad avere l'idea all'interno di questa cerchia di amici è stato Francesco, anche lui rodigino ma attualmente domiciliato a Roma per lavoro. Ho aperto una chat room su Zoom Cloud Meeting e ho invitato la mia compagnia a questo particolare ritrovo. Già di per sé la distanza è difficile da sopportare, se in più ci mettiamo anche il coprifuoco, diventa ancora più faticoso stare distante dai propri amici. Cosa ha deciso di fare la compagnia la comitiva di amici? Lo spiega Andrea, 34 anni di Rovigo. Abbiamo giocato a nomi, cose, città e anche se ho perso, devo dire che mi sono goduto una serata fantastica. Sono tanti i gruppi di amici di Rovigo che hanno deciso di ritrovarsi su una piazza virtuale per rimanere in contatto, come Stefano, 27enne, che ha raccolto 23 persone su una chat room e la serata è proseguita con una pizzata telematica. Oppure l'incontro di Gianmarco di Badia, che ha voluto dedicare una serata romantica alla sua ragazza di Polesella via Skype. Ha imbadito la tavola, ha acceso una candela rossa e per tutta la serata è rimasto connesso con la sua amata, cercando così di mantenere viva la sua relazione d'amore ai tempi del coronavirus. E quindi spero anche di aver magari dato lo spunto a altre persone per poter rimanere in contatto con i propri amici anche proprio attraverso l'utilizzo intelligente, direi in questo caso, di internet, visto che purtroppo continua anche in questo periodo a essere usato soprattutto per fake news e bufale, e cerchiamo però di usare la testa ed evitare di cadere in tranelli di persone disdicevoli, direi, perché seminare il panico magari dando delle notizie false in un periodo come questo è veramente irresponsabile. Sono le 8:29 minuti e 20 secondi, amici di RVD, per noi è arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento per domani, per la puntata di martedì 24 marzo, vi saluto in maniera affettuosa, in questo periodo così difficile è importante secondo me anche dimostrare un po' di sano affetto e vi auguro una splendida giornata.
Avete ascoltato È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Ciao, stai ascoltando RVD.